al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Luca Collodi. Oggi incontriamo una persona amica, giornalista, Elisa Pinna, esperta di questioni religiose del Mediterraneo e del Medio Oriente, che è autrice di un libro che verrà presentato questa sera nella Sala Marconi della Radio Vaticana, a Piazza Pia, nella sede della Radio Vaticana, libro scritto da Elisa Pinna dal titolo «Latte, miele e falafel». Un viaggio tra le tribù di Israele, un libro che è edito dai libri di Terra Santa. Perché questo viaggio all'interno, Pinna, delle popolazioni di Israele? Israele è una nazione particolare. Questo libro ci dice che, oltre a essere una nazione da una storia ricca e particolare, di grande valore religioso, è formata anche da tanti popoli, popoli che di fatto vivono già insieme, ad esempio cristiani, musulmani e israeliani.
Questo libro nasce proprio da un'idea, dal fatto che qui in Occidente, in Italia, noi abbiamo molto spesso l'idea di Israele come di un blocco unico che si contrappone ai palestinesi. Viceversa, Israele è un paese dai mille volti, un coloratissimo mosaico umano che però è ancora poco conosciuto, proprio perché le cronache del conflitto israelo-palestinese velano questa realtà. Il libro si propone di essere un viaggio attraverso le tante comunità, i tanti gruppi che compongono Israele. È un libro solo che racconta solo dei cittadini israeliani. Sono tutte comunità che hanno la cittadinanza israeliana, ma tra queste comunità ci sono i beduini, ci sono i drusi, ci sono gli arabi, ci sono i cristiani, e spesso questo fatto è dimenticato nell'opinione pubblica.
Elisa Pinna, una cosa interessante che scopriamo leggendo il tuo libro Latte, miele e falafel. Tra l'altro, vogliamo ricordare agli amici che ci ascoltano cosa significa falafel.
Falafel sono quelle polpettine di ceci speziate.
Molto buone nei
molto
ristoranti.
Molto buone. E questo titolo
vuole... anche a Roma.
Anche a Roma, sì. E questo titolo un po' richiama la complessità di Israele. Latte e miele è un riferimento ovviamente alla Bibbia, al paese del latte e il miele. Falafel aggiunge un elemento in più, un elemento arabo, ed è appunto questo caleidoscopio, aggiunge un po' l'idea di un caleidoscopio, di un miscuglio di popolazioni.
E allora restiamo nel campo gastronomico, perché? Perché andando in Israele, andando nelle principali città israeliane, la sensazione a un viaggiatore, diciamo non esperto come te nella conoscenza di Israele, ma che comunque ha un minimo di informazioni, viene colpito dal fatto che andando a pranzo in un qualsiasi ristorante, la sensazione è quello di mangiare cucina araba. Questo che significato ha?
Sì.
C'è la contaminazione gastronomica,
cioè,
cosa significa?
Una contaminazione per due motivi. Primo, che il 25% dei cittadini israeliani sono arabi, arabi musulmani o arabi cristiani. Il secondo fattore è che della popolazione ebraica israeliana solo circa la metà è di origine europea, gli ashkenaziti, gli sionisti che hanno costruito Israele. L'altra metà, circa il 50%, sono ebrei che vengono da paesi arabi, quindi di cultura araba, che sono arrivati in Israele in un secondo momento. Quindi non solo dal punto di vista culinario, ma anche dal punto di vista, diciamo, di paesaggio umano, la prima volta che un visitatore arriva in Israele si pensa di trovarsi un po' in un paesaggio, diciamo, europeo, con persone europee, mentre invece arrivando a Gerusalemme, Tel Aviv, non so se anche tu hai avuto questa sensazione, ci si ritrova soprattutto in un ambiente arabo che in parte è composto realmente da arabi, in parte è composto da ebrei che sembrano arabi in quanto sono di origine araba.
Quindi la cucina ci dà un primo indizio di convivenza.
La cucina e anche la musica che incombe dai tassì sparata a tutto volume è molto spesso una musica araba.
E qui Elisa Pinna mi devi aiutare, anche agli amici che ci ascoltano in questo momento, a sfatare. Noi spesso leggiamo leggiamo sui giornali di questa grande difficoltà di Israele nei confronti del mondo arabo, coloni che vanno a entrare nelle terre, forse sui coloni va fatto un ragionamento a parte, ma di fatto poi andando in Israele la popolazione israeliana e la popolazione araba già vivono insieme. Ed è eccessivo dirlo?
No, forse è eccessivo dirlo, perché purtroppo Israele è una società divisa molto per classi, per caste, quindi è rimasto purtroppo che al primo scalino esistono gli ebrei di origine europea. Già gli ebrei di origine araba, che sono tantissimi in alcuni periodi della storia di Israele, sono stati anche la maggioranza, però sono trattati come dei parvenu, sono in qualche modo ho già una categoria di serie B all'interno della società israeliana. E poi vengono appunto gli arabi veri e propri, proprio gli arabi musulmani o cristiani, che hanno ancora meno diritti. Loro veramente hanno una cittadinanza di serie B, perché hanno proprio una serie di diritti in meno rispetto a chi è ebreo. Quindi questa convivenza in realtà è molto problematica.
L'elemento religioso quanto conta, ed è inutile dirlo, conta moltissimo all'interno di Israele. Questa convivenza quanto è condizionata dall'elemento religioso?
Beh, è molto condizionata, perché alla fine Israele si definisce uno stato ebraico nella carta fondamentale del paese. Non è una vera e propria costituzione, ma è come se lo fosse. Quindi chiaramente tutti coloro che non sono ebrei, pur essendo cittadini israeliani, ma non sono di etnia ebraica, sono in qualche modo degli intrusi. Questo è il problema di fondo. Quindi molte di queste comunità di cui parlo nel libro, in realtà sono ai margini della società israeliana, pur avendo la cittadinanza israeliana.
Quindi cittadini di etnia ebraica sono gli unici che hanno in sostanza pieni diritti,
mentre i cittadini israeliani arabi o comunque di altre etnie non hanno gli stessi diritti degli ebrei. Questo in termini, per fare degli esempi concreti, sono poi alla fine i cittadini ebrei che fanno il servizio militare, sono i cittadini ebrei che hanno poi i lavori migliori, hanno la possibilità di costruire case, edifici. Per gli altri cittadini israeliani arabi, siano essi musulmani o cristiani, è incredibilmente difficile ottenere un permesso edilizio per costruire una casa, per aprire un negozio, per aprire un'attività. Hanno una vita estremamente complicata, cioè il fatto di essere cittadini di serie B è, diciamo, non un modo di dire, è proprio nella vita di tutti i giorni.
Gli ebrei russi che ruolo hanno nella società israeliana?
Ma gli ebrei russi hanno un ruolo molto importante, sono una appunto di queste tante tribù che sono, come dire, arrivate anche nell'ultimo periodo. Intanto bisogna ricordare che gli ebrei russi hanno avuto un'importanza enorme nella costruzione di Israele, cioè i primi sionisti erano quasi tutti di origine russa, l'idea di Israele è nata, si può dire, tra gli ebrei russi. Poi c'era stato, dopo una prima migrazione verso Israele, per tanto tempo i flussi si sono fermati sotto il comunismo. Quando è crollata l'URSS, di nuovo è ricominciata l'alia, che significa l'ascesa degli ebrei in Israele, degli ebrei russi. Una marea di persone, circa 1 milione di persone, sono arrivate in quegli anni in Israele perché, sperando di trovare condizioni economiche migliori, perché avevano paura di quello che poteva avvenire nel disastro, nel crollo dell'Unione Sovietica, e hanno modificato i rapporti di forza in Israele. Intanto, fino a quel momento, per ritornare ai nostri ebrei di origine araba, fino agli anni 90 la maggioranza della popolazione ebraica israeliana era di origine araba, mentre con l'arrivo dei russi è di nuovo ritornata in maggioranza una popolazione ebraica di origine europea. Poi l'arrivo dei russi ha fatto crescere enormemente l'economia tecnologica di Israele, hanno portato un know-how scientifico, tecnologico, che ha fatto esplodere veramente Israele come una delle nazioni più avanzate proprio in questo settore. e hanno portato anche degli usi gastronomici nuovi, diciamo, che si sono portati dietro salsicce, salumi che, diciamo, non fanno propriamente parte della cucina kosher. E tra questi immigrati, questo è un fatto interessante per la Chiesa cristiana, in questo milione di immigrati non tutti erano ebrei. Ma c'erano anche moltissimi cristiani che hanno così simulato di avere una parentela ebraica per lasciare l'ex URSS e recarsi in Israele.
Elisa Pinna, noi stiamo presentando, lo diciamo anche a beneficio di quanti si fossero ora messi all'ascolto della nostra trasmissione, il tuo libro Latte, Miele e Falafel, un viaggio tra le tribù di Israele, edito dai Libri di Terra Santa. Stiamo intuendo che la società israeliana ha una formazione molto complessa, molto particolare. Parlando di ebrei, però dobbiamo parlare di due categorie apparentemente contrapposte, gli ebrei pacifisti e i coloni. Anche questi li troviamo all'interno di questo paese.
Sì, sì, sì. In Israele c'è tutto il contrario di tutto, praticamente. Nel libro racconto una giornata passata con ebrei pacifisti che sono in tutto e per tutto al fianco dei palestinesi, si battono per la causa palestinese, andando proprio fisicamente a difendere i contadini palestinesi dagli attacchi dei coloni, quindi dagli attacchi, insomma, dei loro fratelli ebrei.
Sono una minoranza, molto probabilmente.
Si tratta di una minoranza, però loro stessi dicono, citando la festa dell'Hanukkah, che è quando si accendono le candele per rischiarare il buio, siamo solo una candela, ma anche una candela può in qualche modo illuminare l'oscurità, quindi è una minoranza piccola, però molto, molto importante.
Tollerata?
Beh, tollerata, insomma, diciamo sì e no, nel senso che fra l'altro io ho incontrato proprio dei rabbini, sono spesso malmenati sia dai coloni sia dalla polizia e talvolta anche dai palestinesi, perché loro vanno in questi territori, in questi luoghi molto difficili, vanno con la kippah, vestiti da rabbini, quindi a volte creando anche equivoci tra la popolazione locale.
I coloni?
I coloni invece è la tana del lupo un po', perché sono questi insediamenti considerati illegali dalla comunità internazionale, alcuni insediamenti sono considerati illegali anche all'interno di Israele, perché sono stati fatti dopo gli accordi di Oslo, cioè questa differenza. E nei coloni, sono stata nelle colonie, sono in tutto e per tutto dei villaggi abbastanza normali, una volta andandoci dentro sono molto essenziali, non c'è una vita da nababbi nelle colonie.
Sono una sorta di enclave, spesso nei territori palestinesi.
Sono all'interno dei territori palestinesi, all'interno del muro, fra l'altro si scopre che anche i coloni come i palestinesi odiano questo muro che Israele ha costruito a difesa, diciamo, dei propri territori, perché i coloni si trovano nella parte palestinese del muro, per cui dicono noi siamo completamente indifesi, siamo chiusi anche noi dentro queste colonie. Tra i coloni ci sono ovviamente molti fondamentalisti, cioè molte persone che non vogliono nemmeno che...
Quando parli di ebrei fondamentalisti ti riferisci a ebrei ultraortodossi?
Non ultraortodossi, fondamentalisti, sì, forse non è il termine giusto, diciamo ebrei estremisti, che ritengono che tutta Israele appartenga agli ebrei. Tra i coloni, per esempio, non si può usare il termine Cisgiordania, per loro esiste solo la Giudea e la Samaria. Se uno cita la Cisgiordania dicono che cos'è, noi non conosciamo nessuna Cisgiordania. Ritengono quindi che tutta la parte palestinese sia loro terra. E la cosa purtroppo sorprendente che ho trovato nelle colonie è che molti palestinesi locali dei territori, i quali ormai non possono più andare a lavorare in Israele perché c'è appunto il muro, ci sono i checkpoint, è a loro proibito, un tempo andavano in Israele a lavorare, adesso invece non più, molti palestinesi dei territori lavorano nelle colonie. E paradossalmente più le colonie si espandono, più i palestinesi hanno lavoro, più i palestinesi dei territori hanno lavoro. Quindi c'è questa situazione terribile in cui, come dire, tanti palestinesi si trovano costretti a lavorare per chi gli sta occupando la loro terra, tra le tante contraddizioni.
E questa, Pinna, è la complessità della società. Noi l'abbiamo ridotta a schema per cercare di capire.
Sì.
Ma Come è possibile che tutte queste realtà della popolazione israeliana siano insieme?
Sono realtà diverse.
Come fanno a stare insieme in uno Stato?
Guarda, la tendenza in Israele è di creare tante piccole isole. Cioè il simile cerca di vivere col simile. Quindi ci sono per esempio gli ebrei di origine yemenita che vivono nello stesso villaggio con altri ebrei di origine yemenita. Gli arabi vivono con gli arabi, i cristiani cercano di vivere con i cristiani, i russi con i russi. Sono tante piccole isole. È un paese in questo senso veramente è un mosaico, ma con questi tasselli del mosaico che non sono pienamente uniti. Ciascuno cerca di stare molto per conto suo.
Una grande città come Tel Aviv o Gerusalemme o anche altre città più industriali hanno anch'esse questo tipo di particolarità?
Beh, in parte sì, dicendo che Tel Aviv è una città che è per i laici e quindi è una città molto laica.
La città del divertimento.
È la città
dei
del
giovani.
Divertimento dei giovani dove vivono i laici. Gerusalemme è la città dei religiosi e in particolar modo sta sempre più diventando la città degli ultraortodossi, per cui per le strade di Gerusalemme si vedono tutti questi ebrei ultraortodossi vestiti come nell'Europa dello scorso secolo, sembra quasi di trovarsi in un libro in bianco e nero perché si vestono ancora come un secolo fa e hanno un modo di fare come un secolo fa. Quindi anche in ciò...
Mentre
come
sul
dire,
mare poi c'è l'altra città industriale, Haifa.
Haifa è più cosmopolita, è più variegata, anche lì c'è una convivenza migliore. Ecco, Tel Aviv e Gerusalemme sono i due poli proprio delle divisioni di Israele. Una è la città laica, l'altra è la città religiosa. In una ha vinto il partito di Lapid, che è il partito laico, nell'altra il 70% della popolazione ha votato per i partiti religiosi dei rabbini, ecco per dire, quindi c'è anche questa divisione.
Mentre l'attività industriale ad Haifa amalgama meglio la comunità, la popolazione.
Amalgama meglio. Un fattore unificante, ma questo diciamo per la parte ebrea della società israeliana. Bisogna sempre ricordarsi che israeliano non è automaticamente ebreo, cioè che la maggioranza è ebrea, però c'è anche una minoranza araba e di altre etnie molto, molto consistenti. Un fattore unificante è naturalmente la questione palestinese. C'è un detto da quelle parti che rivela bene la situazione che dice: io contro mio fratello, io e mio fratello contro mio cugino, contro nostro cugino. Ed è così un po' nella società ebraica. Gli ebrei europei sono contro e vedono non con simpatia, diciamo, gli ebrei di origine araba. Però nel momento in cui c'è una minaccia nazionale, tutto il fronte ebraico si ricompatta. Nel momento in cui i cugini palestinesi, diciamo così, alzano la testa, c'è un ricompattamento.
Un'ultima riflessione, siamo in conclusione della presentazione del tuo libro, il libro di Elisa Pinna, Latte, Miele e Falafel, un viaggio tra le tribù di Israele. Noi stiamo cercando di raccontarvelo, amici ascoltatori, è la presenza dei cristiani in Israele. Una presenza, pochi ne parlano, che negli ultimi tempi è in aumento.
Sì, diciamo ci sono due gruppi di cristiani, i cristiani arabi, di etnia araba, che vivono in Israele, il cui numero sostanzialmente è rimasto immutato negli ultimi anni. E c'è un'altra componente invece che è in rapida crescita, che sono i cristiani immigrati, cioè che vengono dalle Filippine, dall'India, cristiani che scelgono Israele non solo per condizioni lavorative buone, ma anche perché Israele rappresenta per loro ha un significato religioso grosso, per cui vanno in quanto cristiani proprio in Israele. E questi cristiani sono per lo più lavoratori temporanei, però molti di loro invece diventano lavoratori permanenti ed è una realtà grossissima. Di sabato, che è il giorno festivo in Israele, le chiese di Israele sono stracolme, è una specie di, ora non potrei usare un termine improprio, però è una sorta di catena di montaggio, nel senso che una messa dietro l'altra in lingue, in un caleidoscopio proprio di lingue, matrimoni, battesimi, una comunità dietro l'altra, gli indiani, i filippini e poi anche tantissimi cristiani che vengono dal Sudan e dall'Eritrea e che hanno chiesto asilo politico in Israele.
Quindi una immigrazione in Israele di cristiani che sta aumentando, ma di cui poco si parla.
Poco si parla perché sono invisibili, lavorano nelle fabbriche, nelle piantagioni o come badanti durante la settimana, sono invisibili. Israele anche non se ne rende conto forse dei numeri. Per rendersene conto, appunto, bisogna andare nelle chiese il sabato e vedere questa marea umana, questo mondo che c'è nelle chiese e che cerca spazio fisicamente, vanno, che si susseguono.
Elisa Pinna, grazie. Noi grazie abbiamo raccontato questo libro, Latte, miele e falafel, un viaggio tra le tribù di Israele, edito dai libri di Terra Santa, che questa sera, aiutami a ricordare l'orario,
alle 18
nella Sala Marconi, nella sede della Radio Vaticana di Piazza Pia 3 a Roma, sarà presentato e commentato ulteriormente al pubblico. Noi intanto abbiamo anticipato, raccontato alcune tematiche, ma è un libro che vale la pena di leggere proprio per avere elementi maggiori su questa popolazione così importante che è quella di Israele. Da Luca Collodi è veramente tutto, la linea torna alla rete.